Cari amici, continuiamo il nostro cammino sul combattimento spirituale. Come abbiamo già più volte ripetuto, San Paolo ci dà alcuni strumenti per affrontare le sfide della vita, ma soprattutto le difficoltà nella fede e rimanere saldi in questa nostra condizione di credenti. Se ricordato, abbiamo iniziato con la prima armatura, che è quella di avere i fianchi cinti della verità, che significa essere pronti a cambiare idea, a riscoprire costantemente la verità ultima dell'uomo, che è la sua situazione di passaggio su questa terra. Poi, la volta successiva, abbiamo proseguito con il rivestimento della corazza di giustizia, che è lo strumento di difesa per affrontare gli attacchi esterni, ma anche dell'io interiore con la certezza di una giustizia divina. La lettera agli Efesini al capitolo 6 va avanti con l'espressione e avendo come calzature ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Ecco la terza arma del combattimento. Qui verrebbe da pensare che i sandali non sono propriamente un'arma, ma semplicemente dei calzari. È vero, sì e no. Intanto contestualizziamo il testo. Nelle battaglie romane i sandali erano di capitale importanza. I piedi permettono la stabilità e il movimento. Nella tecnica di combattimento bisognava essere ben stabili per reggere l'urto e agili per correre in avanti e guadagnare terreno. I sandali erano quindi una protezione dei piedi per combattere meglio. Infatti Giulio Cesare aveva ideato dei sandali chiodati per evitare che i suoi soldati rimanessero azzoppati da trappole appuntite messe sul campo di battaglia dagli avversari e così decimare il suo esercito ancor prima di iniziare la battaglia. Passando dalla battaglia sul campo alla battaglia del Vangelo, troviamo i sandali in diverse occasioni. Per esempio, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12. Troviamo la scena di Pietro che viene liberato da un angelo nel carcere e gli ordina di mettere la cintura e legarsi i sandali. È indubbiamente un concetto dinamico. La traduzione italiana ha fatto una scelta mettendo l'accento sull'aspetto del movimento. Nel testo originale in greco si parla piuttosto di essere alacre nella preparazione, che va interpretato piuttosto come un preparare bene un fondamento che possa reggere e resistere alle intemperie. E qui ci viene in mente la parabola della casa sulla roccia e quella sulla sabbia. Il preparare, l'essere pronti, ha almeno tre significati nel Nuovo Testamento. Il primo è quello di essere pronti alle opere buone. Tito, nella sua lettera, o meglio, San Paolo che scrive a Tito, al capitolo 3 dice: ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona. Poi abbiamo un secondo significato che è quello di essere pronti a testimoniare la propria fede. E qui troviamo la prima lettera di Pietro, al capitolo 3, dice: siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E infine, bisogna essere pronti per il ritorno del Signore. E qui Luca, al capitolo 12, dice: anche voi tenetevi pronti perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Ecco, tra questi tre significati, voi intuite che il più importante è il terzo. Ogni cristiano deve essere preparato alla visita del Signore. È uno stare pronti a un avvenimento che è la sorpresa di Dio. Lo spiega bene la parabola delle 10 vergini, dove non è solo una questione di staticità, ma anche di movimento, di attività. Lo esprime bene anche il Salmo 107. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo il mio cuore, oppure altrove il mio cuore è pronto per te mio Dio. Bisogna essere ben fondati e preparati all'azione, poi dice San Paolo, per propagare la pace. Il termine pace in italiano, lo sapete bene, non ha lo stesso spessore, di shalom in ebraico. La pace è assenza di guerra, di conflitti, almeno quello che intendiamo noi. Shalom, invece, è una dimensione del regno di Dio che è sì pace, ma è anche abbondanza, opulenza di bellezza, felicità, uno stato di pienezza, di riconnessione e riconciliazione con il regno di Dio. Nella Bibbia viene costantemente presentato un uomo che ha perso la sua pace con Dio, il quale gli ripropone ogni volta una nuova alleanza. Il Vangelo è quella buona notizia che va ridonata all'uomo. Chi conosce un po' la scrittura gli ritorna alla mente quel testo celeberrimo del profeta Isaia che al capitolo 52 dice: Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, di buone notizie, che annuncia la salvezza. E che dice a Sion: Regna il tuo Dio. Anche il cantico di Zaccaria conclude dicendo che il Signore dirigerà i nostri passi sulla via della pace. Ecco, questo discorso ci porta a dire che la calzatura deve essere fondamento oltre che azione. I piedi mi servono per camminare, ma anche per sorreggere il corpo e devono essere ben preparati per questa funzione. La buona notizia del regno di Dio è credere al Vangelo della pace e avervi messo un buon fondamento. San Paolo dice: Ho creduto, perciò ho parlato. Quando uno fa l'esperienza del Signore ed è conquistato da Cristo, non può che parlarne con tutti. La passione e il coinvolgimento prende il mio cuore e mi spinge ad annunciare la cosa bella. Non è per nulla strano che uno veda un bel film e dica agli altri che vale la pena di andare a vederlo. Oppure che legge un libro coinvolgente e consiglia la lettura a quelli che conosce. L'evangelizzazione, e la missione funzionano esattamente allo stesso modo. Ma incontrare Cristo è un evento non solo piacevole come un film o un libro, bensì un cambiamento radicale della propria vita che ci spinge ad andare verso l'altro per raccontarlo così da diventare contagioso. Ecco, abbiamo concluso con questo terzo momento e poi vi lascio alcuni punti di riflessione ai quali si può provare a rispondere.